Bentornati da Massimo dell'Easier Podcast per la rubrica Signor Presidente. Siamo ormai nelle fasi avanzate di questa rubrica e siamo al 1996. Abbiamo visto la vittoria alle elezioni del 96 per il centro-sinistra e vediamo dunque che Romano Prodi viene eletto Presidente del Consiglio dal 18 maggio del 96 al 21 ottobre del 98, sono tantissimi giorni. È un governo non di centro-sinistra, ma indipendente di centro-sinistra. Anche se comunque il centro-sinistra sarà al potere fino al 2001, e vediamo infatti collocazione l'Ulivo, che è un'alleanza elettorale centro-sinistra, e poi vediamo con l'appoggio il Partito Democratico a sinistra, Partito Popolare Italiano, Unione Democratica, Federazione dei Verdi, Rinnovamento Italiano e Socialisti Italiani, con l'appoggio esterno di Partito della Rifondazione Comunista, Alleanza Democratica, Movimento dei Comunisti Italiani, Partito Repubblicano Italiano, Patto Segni, Sinistra Repubblicana, Südtiroler Volkspartei, La Rete e Union Waldo-Stein. Ma chi è stato Romano Prodi, anzi chi è ancora oggi? Romano Prodi, nato a Scandiano, in Reggio Emilia, il 9 agosto del 39, è un politico, economista e dirigente d'azienda italiano, presidente della Commissione europea dal 99 al 2004, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana per 2 volte, dal 96 al 98, dal 2006 al 2008, è una delle figure più importanti e iconiche della cosiddetta Seconda Repubblica, soprannominato il professore per la sua carriera accademica. È stato docente universitario di economia e politica industriale all'Università di Bologna. Nel 78 ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del governo Andreotti IV, presidente dell'IRI dall'82 all'89, dal 93 al 94, Presidente della Commissione europea dal 99 al 2004, Commissione Prodi, e anche Ministro Giustizia ad interim. Una carriera veramente impressionante, e vediamo intanto appunto come è stato questo governo Prodi 1, vediamo come è andato. È stato il 53° esecutivo della Repubblica e il primo della 13ª legislatura. Ricordiamo che il Presidente della Repubblica era Oscar Luigi Scalfaro dal 92 al 99, quindi per tutto il governo Prodi. Il governo rimase in carica per un totale di 886 giorni, cioè 2 anni, 5 mesi e 3 giorni. Sono tanti, sono veramente tanti. Ottenne la fiducia al Senato il 24 maggio con 173 voti favorevoli, 139 contrari e un astenuto, e quella alla Camera il 31 maggio con 322 voti favorevoli e 299 contrari. Si dimise il 9 ottobre 98 dopo che venne sfiduciato alla Camera dei Deputati con 312 voti favorevoli e 313 contrari per un voto, in seguito del ritiro dell'appoggio esterno di Rifondazione Comunista, condiviso da una parte del suo gruppo parlamentare. Fu il primo governo della storia repubblicana a cadere in seguito a una formale votazione in aula. Strano ma vero, ma è successo. E nel frattempo, vediamo dunque la provenienza dei ministri, tre della Campania, tre della Toscana, due dell'Emilia-Romagna, di cui un ministro e il presidente, due del Piemonte, due del Lazio, due della Liguria, Lombardia, Veneto con due e le altre regioni con uno. Vediamo intanto il presidente del Consiglio Romano Prodi, indipendente, non era schierato con un partito ma era nell'Ulivo, mentre vicepresidente del Consiglio Walter Veltroni, che invece è del Partito Democratico della Sinistra. Poi vediamo, abbiamo diversi ministri senza portafoglio, li saltiamo e andiamo avanti con invece agli affari esteri Lamberto Dini di Rinnovamento Italiano, all'interno Coordinamento Protezione Civile Giorgio Napolitano, Partito Democratico e Sinistra, Grazia Giustizia Giovanni Maria Flick, indipendente, Difesa Beniamino Andreatta, PPI, Partito Popolare Italiano, Bilancio Programmazione Economica Carlo Azeglio Ciampi, signor Presidente, Finanze Vincenzo Sforzo Visco del Partito Democratico e Sinistra, all'Industria, Commercio, Artigianato e Turismo Pierluigi Bersani del Partito Democratico della Sinistra, Poste e Telecomunicazioni Antonio Maccanico dell'Unione Democratica, vediamo interessanti, Lavori Pubblici e Aree Urbane, ecco Antonio Di Pietro che si è preso un ministero e lui era indipendente, e all'Ambiente Edoardo Ronchi della Federazione dei Verdi, giustamente un verde all'ambiente, mi sembra l'ideale, e insomma andiamo avanti, alla Sanità Rosaria Bindi, Rosi Bindi ovviamente, BPP. E vediamo intanto che appunto il mese di maggio del 96 è dedicato alla questione della votazione del governo, passa il governo Prodi, andiamo a giugno, 19 giugno, il Consiglio dei Ministri vara un decreto legge contenente la manovra correttiva dei conti pubblici per 16.000 miliardi di lire. Il Senato, a luglio, il Senato approva il decreto contenente la manovra correttiva del governo. 23 luglio, la Camera approva il rendiconto generale del bilancio dello Stato e la legge di assestamento del bilancio. E viene passata la riforma, anzi la fiducia sulla manovra correttiva dalla Camera, con 319 sì e 284 no, quindi un po' combattuta, e ad agosto la Camera la approva in via definitiva, 305 sì e 268 no, il decreto contenente la manovra correttiva. Il Senato approva il rendiconto generale del bilancio dello Stato e la legge di assestamento del bilancio, modifiche tipiche. Vediamo intanto sempre ad agosto, il Consiglio dei Ministri annuncia la privatizzazione della STET, che è la società finanziaria telefonica SPA, la cui data è fissata per il 31 marzo 97. Il Consiglio dei Ministri vara un decreto legge contenente misure di riforma del sistema tributario, cioè si sono subito dati da fare con un po' di riforme fin dall'inizio. Andiamo ad ottobre 96, il ministro Berlinguer incontra le rappresentanze degli studenti che hanno indetto proteste e manifestazioni contro decreti emanati nell'estate, ok, contro il numero chiuso, già colpito da sentenze amministrative, difesa presente alla Camera. La stampa dibatte l'affollamento dell'università e parla di risveglio, vabbè, comunque sia una questione che appunto c'è, il movimento studentesco è ritornato, dicono. 16 ottobre 96, la Camera approva con 262 sì e 215 no il decreto sul sistema tributario. Andiamo avanti, decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri che proroga le concessioni televisive e radiofoniche private fino all'approvazione della nuova legge sul sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, quella dell'anno seguente. Il Senato approva con via definitiva il decreto sul sistema tributario. Mi sembra un déjà vu a forza di sentire questa cosa. Il Consiglio dei Ministri vara la legge finanziaria 97 del valore di 62.500 miliardi di lire. Andiamo a novembre. Il Senato approva in prima lettura solo sì, il collegato Bassanini alla finanziaria, poi approvato in via definitiva come legge 59-97. Le opposizioni non partecipano al voto. Ah, ok. In pubblica amministrazione, praticamente. La Camera approva in prima lettura la legge finanziaria 97. Il Senato approva in prima lettura il collegato Ciampi alla finanziaria, poi stralciato e confluito nella legge 94-97. Dopo aver appreso di essere sotto indagine per la sua attività di magistrato, il ministro dei pubblici lavori Antonio Di Pietro rassegna le sue dimissioni al suo posto e nominato Paolo Costa. Cioè anche i magistrati vengono indagati. Dicembre, il Senato approva la legge finanziaria 97, le opposizioni non partecipano al voto. 20 dicembre, la Camera e il Senato approvano la riforma del finanziamento pubblico ai partiti, la Camera approva in via definitiva la legge finanziaria 97 e il Consiglio dei Ministri vara un decreto legge con misure fiscali per oltre 4.300 miliardi di lire, fra cui l'Eurotassa, ecco qua, contributo straordinario per l'Europa. E sì, stavano puntando appunto a modificare ormai l'assetto della Unione Europea. Andiamo al 1997. Esce per la prima volta in edicola la Padania, giornale ufficiale della Lega Nord, l'8 gennaio del 97. Dal 9 al 12 gennaio si tiene il terzo congresso del Partito Popolare Italiano, che elegge segretario Franco Marini col 58% dei voti. 30 gennaio la Camera approva con 268 sì e 113 no la legge Bassanini. In compenso, a febbraio, la Camera respinge con 250 sì e 311 no una mozione di sfiducia di Lega Nord e Alleanza Nazionale nei confronti del ministro delle risorse agricole e forestali Michele Pinto. 6 febbraio il Senato approva il decreto contenente la manovra fiscale di fine anno. Dal 20 al 23 febbraio si tiene il secondo congresso del Partito Democratico della Sinistra che rielegge Massimo D'Alema come segretario con l'88% dei voti. D'Alema farà strada giusto l'anno seguente. 25 febbraio la Camera accorda al governo con 308 sì, 257 no, un astenuto, la fiducia sull'approvazione del decreto contenente la manovra fiscale di fine anno e viene approvata in via definitiva il decreto contenente la manovra fiscale fine anno, le solite cose. Comunque sia, prima accordata e poi approvata. Andiamo a marzo, il Senato approva in via definitiva 126 sì e 17 no la legge Bassanini. Vediamo cos'è questa legge. È una legge con nome del ministro della funzione pubblica Franco Bassanini riguardante la riforma della pubblica amministrazione e semplificazione amministrativa, insomma, per semplificare le cose a livello burocratico, comunque sono sempre comunque complicate anche oggi. Consiglio dei Ministri vara il pacchetto Treu sull'occupazione. Consiglio dei Ministri vara un decreto legge contenente una manovra correttiva di 15.500 miliardi di lire. 9 aprile, prima crisi di governo, Rifondazione Comunista vota contro la missione ALBA in Albania, che è approvata con i voti del Popolo della Libertà. È una missione della NATO, Rifondazione Comunista era contraria. Nei giorni successivi, Rifondazione torna a votare la fiducia al governo, hanno cambiato idea. Maggio, il governo pone alla Camera la questione di fiducia sull'approvazione del decreto contenente la manovra correttiva. E sì e no? Sì, viene approvata il giorno seguente, 6 maggio. L'Aula approva il decreto. Il 28 maggio il Senato approva in via definitiva il decreto. Vabbè, ok, l'abbiamo fatto. Prima l'Aula e poi il Senato, ok. 11 giugno 97 si vota per 7 referendum abrogativi, ma nessuno di questi raggiunge il quorum. Cosa volevano abrogare? Abrogazione dei poteri governativi nelle aziende privatizzate. Poi, limitazione, limiti per l'esercizio dell'obiezione di coscienza. Accesso, cioè avevano votato di sì, ma non c'era il quorum. Praticamente. Accesso ai cacciatori a fondi privati. Ah, era per abrogare l'accesso ai cacciatori. Io avrei votato un sì, infatti qua 80,90%. Hanno tanti votato, ma non molti sono andati a votare, forse perché mancava quel referendum capace di spingere la gente alle elezioni, specialmente perché a giugno, poi con quel caldo, la abolizione del sistema di progressione di carriera dei magistrati. Anche questo avevamo votato bene. Abolizione dell'ordine dei giornalisti. No, anche questo hanno votato sì, ma non è passato. Abolizione degli incarichi extragiudiziari dei magistrati, sta cosa ha anche senso. Abolizione del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, ha votato sì, ma tanto non è passato nessuno, perché il quorum era molto basso. Insomma, ci hanno provato a fare delle riforme anche abbastanza utili, ma non sono passate, anche se c'era comunque una maggioranza netta dei sì. Ciao Cla, lascia aperto a pranzo, va bene. Allora, siamo ad ottobre del 97, il presidente del Consiglio Prodi e il ministro degli affari esteri Dini incontrano a Napoli il presidente della Repubblica Francese Jacques Chirac per discutere dell'eventuale rientrata della lira nell'eurozona. Seconda crisi, 9 ottobre, Rifondazione Comunista annuncia il voto contrario alla legge finanziaria del 98. Prodi sale al Quirinale e rassegna le dimissioni. 10 ottobre, il segretario di Fondazione Comunista Fausto Bersinotti si dice pronto un nuovo accordo, ha cambiato già idea. Il 14 ottobre, il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro respinge le dimissioni di Prodi e rinvia il governo alle Camere, meno male che l'ha respinta, perché era un po' un disastro. Il 16 ottobre, il governo ottiene la fiducia della Camera con 319 sì, 285 no e no e 2 astenuti. In serata l'esecutivo ottiene la fiducia anche al Senato con 168 sì e 64 no. Chiudendo quindi la crisi di governo, ha già superato 2 crisi di governo. Siamo ormai al 98, vedremo 10 mesi sempre con Prodi, e vediamo, 3 febbraio, incidente alla funivia del Cermis, un incidente, strage del Cermis, ok? Poi, 13 febbraio, viene annunciata la nascita dei Democratici di Sinistra, nuovo partito politico, nato dall'Unione del Partito Democratico della Sinistra, Movimento dei Comunisti Unitari, Federazione Laburista, Sinistra Repubblicana, Cristiano Sociali e altre formazioni minori. Democratica e Sinistra, dunque andiamo a vedere. Ecco qua, non c'è più il simbolo della falce e martello, c'è la rosa, è una cosa, un simbolo molto più associato ai socialisti che ai comunisti, comunque. Presidente Giglia Tedesco, Presidente Massimo D'Alema dal 98 al 2007, Segretario Massimo D'Alema nel 98, Walter Veltroni dal 98 al 2001, Piero Fassino dal 2001 al 2007. Sede, sempre a Roma, Fondazione 14 febbraio 98, dissoluzione 14 ottobre 2007, confluito nella maggioranza del Partito Democratico, poi lo vedremo, e la Sinistra Democratica in minoranza, una piccola parte confluita lì. Ideologia, socialdemocrazia, socialismo democratico, europeismo, socialismo liberale, liberismo sociale, minoranza. Collocazione centro-sinistra, coalizione l'Ulivo e poi l'Unione, Partito Europeo, Partito Socialismo Europeo. Gruppo del Partito Socialismo Europeo e Internazionale Socialista, che nome. Vabbè. Comunque sia, siamo lì, colori rosso. Vabbè. Testata l'Unità, quando l'Unità aveva ancora una collocazione di sinistra, prima di diventare una roba strana come quella di oggi. Ok, marzo 98 avviene una scissione nel Centro Cristiano Democratico. La componente del partito legata a Clemente Mastella lascia il partito e fonda i Cristiani Democratici per la Repubblica, CDR, i quali formano un gruppo unico con i Cristiani Democratici Uniti. Vediamo i CDR, dunque, partito politico fondato da Clemente Mastella il 5 marzo del 98, sì, è stato sindaco di Benevento per Mastella. E appunto è durato pochissimo, durato dal 5 marzo al 2 luglio, ideologia centrismo, cristianesimo democratico, confluiti in Unione Democratica per la Repubblica, tanto che ci siamo, la vediamo, eccolo qua, dall'ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, e non è male come cosa, non è male, per niente. Fondazione 9 giugno 98, dissoluzione 24 febbraio 99, durato niente, anche questo, ideologia cristianesimo democratico. E praticamente avevano aderito i Cristiani Democratici Uniti di Buttiglione, i Cristiani Democratici della Repubblica di Mastella, Socialdemocrazia Liberale Europea di Enrico Ferri, diversi esponenti di Forza Italia e Alleanza Nazionale, il finanziere del Centro Universitario Pellegrino Capallo. E co collaborarono inoltre il Patto Segni, il Partito Liberale di Stefano De Luca. Ok, comunque insomma, sembra avere un potenziale, ma a quanto pare è durato poco anche questo. Andiamo ad aprile 98, la Camera respinge 251 sì, 304 no, astenuto, una mozione di sfiducia di Lega Nord, AN, CDR, CDU contro il Ministro dei Trasporti e Navigazione, Claudio Burlando. 17 aprile, il Governo presenta il documento di programmazione economica e finanziaria. 29 aprile, le Commissioni Finanze di Camera e Senato approvano, oltre all'Ulivo, il PRC ha votato anche a favore, vabbè, insomma, hanno approvato un decreto, ok. Poi andiamo a maggio, l'Italia viene ammessa a entrare nel gruppo dei primi paesi dell'euro. Cominciamo, eh. Comincia, doveva essere il paradiso dell'Europa questo euro, e tutto sommato aiuta, aiuta ovviamente se devi passare ad un'altra nazione, non devi cambiare valuta, se dici guadagni, però ha anche dei difetti, ovviamente, come sappiamo, anche quello è soggetto all'aumento dell'inflazione. 10 maggio 98 nascono i socialisti democratici italiani. Nuova formazione politica derivata dalla fusione dei socialisti italiani, Partito Socialista Democratico Italiano e altre formazioni minori, cioè i socialisti ci riprovano. Vediamo un po'. Partito fondato, segretario Enrico Boselli, partito nato nel 98 e morto nel 2007, beh, almeno è durato un po' questo, è confluito in Partito Socialista Italiano, vedremo che è lo stesso solito nome. Ideologia, socialdemocrazia, socialismo liberale, europeismo e federalismo, collocazione centro-sinistra. Vabbè, vediamo un po'. Infatti vediamo alcuni membri, Gianfranco Schietroma, Enrico Boselli, Ugo Intini, Claudio Martelli, Ottaviano Del Turco, Bobo Craxi, Pia Locatelli. Insomma, un po' di gente, però non ha avuto un successone come partito. Andiamo intanto a luglio del 98, abbiamo visto prima i Cristiani Democratici per la Repubblica e i Cristiani Democratici Uniti si fondono nell'Unione Democratica per la Repubblica, UDR. Andiamo ad ottobre, l'ultimo mese di Prodi, 4 ottobre, Rifondazione Comunista annuncia il suo passaggio all'opposizione. Il governo perde quindi la maggioranza alla Camera. 5 ottobre, Armando Cossutta, in dissenso con Bertinotti per la decisione di passare all'opposizione, si dimette da carica di presidente di Rifondazione Comunista, e poi cominciano già a fare le loro cose, Rifondazione. Ma non è mai piaciuto come partito, proprio perché l'ho sempre trovato una cosa che non si decide mai. 6 ottobre, Assemblea dei deputati di Rifondazione Comunista respinge a larga maggioranza la linea di rottura con le altre forze di centro-sinistra. I parlamentari affermano però che si adegueranno alle decisioni del partito. 7 ottobre, alcune centinaia di militanti e dirigenti locali di Rifondazione Comunista vicini a Cossutta, non riconoscendosi nella decisione di Bertinotti, si autoconvocano presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma con l'intento di non arrivare alla rottura con Prodi e per impedire il ritorno delle destre al potere. L'assemblea è guidata da Jacopo Venier, segretario della Federazione di Trieste, e in tale occasione ha firmato un appello intitolato "Non c'è salvezza per il partito se si rompe con il popolo, con i lavori, con i lavoratori, con il paese". 8 ottobre, Prodi rende comunicazione alla Camera e chiede la fiducia, ci sta provando. Durante il dibattito sulla fiducia al governo del 9 ottobre, il capogruppo di Rifondazione Comunista alla Camera, Oliviero Di Liberto, annuncia che la maggioranza del gruppo parlamentare voterà a favore del governo Prodi. Bertinotti dichiara invece la sfiducia. Pochi minuti dopo la Camera nega con 312 sì, 313 no per un voto la fiducia al governo Prodi, rassegna le dimissioni. 11 ottobre, 21 deputati e 6 senatori di formazione comunista abbandonano il partito e costruiscono il Partito dei Comunisti Italiani. Il partito entra nella maggioranza e garantisce un appoggio a un governo di centrosinistra, quindi alla fine vince comunque la centrosinistra. Nonostante tutto ciò, leader di questo partito era Armando Cossutto e poi Oliviero Di Liberto, nato nell'11 ottobre 98 come Partito Comunista, è nato poi come Partito Comunista d'Italia l'11 dicembre del 2014, si è dissolto nel 26 giugno 2006, confluito in Partito Comunista Italiano. Aveva cambiato nome, ideologia, comunismo, ecosocialismo, anticapitalismo, antifascismo, correnti interne, eurocomunismo, socialismo del XXI secolo, marxismo-leninismo, collocazione sinistra radicale. Vabbè, lo sappiamo questa cosa ovviamente. Vediamo un po'. Siamo al 14 ottobre del 98, Unione Democratica per la Repubblica si dichiara disponibile a appoggiare un governo di centrosinistra a patto che non sia guidato da Prodi. 21 ottobre, Massimo D'Alema diventa nuovo Presidente del Consiglio con l'inizio del governo D'Alema primo. Chi è stato Massimo D'Alema in politica? Beh, ancora oggi è un politico. D'Alema, che ha fatto due governi, ma adesso ne parliamo, vedremo il primo dei due oggi soltanto, nato a Roma il 20 aprile del 49, è un politico, giornalista e scrittore italiano, già Presidente del Consiglio dei Ministri del 98 al 2000, primo e unico con un passato nel Partito Comunista Italiano a ricoprire tale carica, nonché il primo a essere nato dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ha guidato due esecutivi come Presidente del Consiglio, 98-99, 99-2000, per un totale di 553 giorni. Ha partecipato a un vertice del G8 in qualità del capo di governo italiano nel 99 a Colonia, presieduto dal cancelliere federale di Germania Gerhard Schröder. Decise di dimettersi da capo del governo dopo la sconfitta della sua coalizione nelle elezioni regionali del 2000, beh, ovviamente. Comunque ha fatto una carriera molto particolare, è stato ministro degli affari esteri dal 2006-2008, presidente del COPASIR, vicepresidente del Consiglio dei Ministri dal 2006-2008, quando c'era Prodi. E sì, è passato praticamente dalla sinistra abbastanza marcata fino a un centro-sinistra molto più pacato. E vediamo un po', appunto, i suoi due governi, il primo 21 ottobre 98 fino al 22 dicembre 99, poco più di un anno, sono esattamente 427 giorni, un anno, due mesi e un giorno. Poi vediamo il secondo dal 22 dicembre 99 al 26 aprile 2000, ma lo vedremo la prossima volta, anche perché concludiamo con gli anni di Scalfaro. E vediamo un po', dunque, Ossanio Sensibio, il governo era composto da 25 ministri e 56 sottosegretari per un totale di 83 componenti. Al momento delle dimissioni le quantità non erano cambiate. Ottenne la fiducia alla Camera il 23 ottobre 98 con 383 voti favorevoli e 281 contrari. Ottenne la fiducia al Senato il 27 ottobre con 188 voti favorevoli, 116 contrari e un astenuto. Diede le dimissioni il 18 dicembre per favorire un impasto di governo che tenesse conto dei nuovi equilibri della maggioranza in seguito a un lato d'uscita dal CDU di Rocco Buttiglione e poi dicembre dall'UDR di Francesco Cossiga e dall'altro la possibilità palesata fin da ottobre di immettere ministri dei democratici nell'esecutivo. Sempre a dicembre i socialisti democratici italiani avevano chiesto di cambiare Presidente del Consiglio, tanto poi non l'hanno cambiato, è rimasto D'Alema. Coalizione, abbiamo appunto, a parte i democratici di sinistra, che sono i soliti che abbiamo visto, il PPI, Partito Popolare Italiano, Unione Democratica per la Repubblica, Partito dei Comunisti Italiani, Federazione dei Verdi, Rinnovamento Italiano, Socialisti Democratici Italiani e la Rete. Ok, vediamo un po' come governo sembra sì, ma vicepresidente del Consiglio Sergio Mattarella, del Partito Popolare Italiano, in delega ai servizi di sicurezza. Vediamo un po' chi c'è, vediamo già Letta nei ministri senza portafoglio, affari esteri Lamberto Dini, Rinnovamento Italiano, interno Rosa Russo Iervolino, Partito Popolare Italiano, grazie giustizia Oliviero Di Liberto, del Partito Comunista, al tesoro Carlo Azeglio Ciampi, è poi diventato Presidente della Repubblica, quindi è andato Giuliano Amato, alle finanze Vincenzo Visco, difesa Carlo Sconamiglio Pasini, UDR, pubblica istruzione Luigi Berlinguer, DS, lavori pubblici Enrico Di Micheli, PPI, poi vediamo un po', industria, commercio, artigianato per Luigi Bersani, sanità Rosi Bindi, prima si chiamava Rosario, ora si è chiamata Rosi. Ok, benissimo, andiamo avanti, vediamoci un po' il governo D'Alema, che non ci sono molte notizie a riguardo, però il governo D'Alema giura, vabbè, ok, al Quirinale, andiamo avanti, approvato tutto il mese di ottobre 98, andiamo a novembre, arriva a Roma il leader curdo Abdullah Öcalan. Le polemiche sulla sua presenza sconvolgeranno per mesi il governo. Intanto, dicembre, 16 dicembre 98, attacco di Stati Uniti e Gran Bretagna all'Iraq senza avvertire l'Italia. Ah, sapete che abbiamo attaccato? No, non lo sapevamo. Ok. Andiamo nel 99, 8 gennaio 99, D'Alema incontra il Papa Giovanni Paolo II. 24 febbraio 99, si conclude l'esperienza politica dell'UDR. Clemente Mastella fonda l'Unione dei Democratici per l'Europa, UDEUR, Buttiglione ricostruisce i Cristiani Democratici Uniti, CDU, e Francesca Cossiga fonda l'Unione per la Repubblica, UPR. Tutti e tre i partiti mantengono la maggioranza del governo. Ci tocca vedere cos'è questo partitino, che sarà durato poco, infatti. 5 novembre 99, 21 maggio 2001, dissoluzione, confluito in Forza Italia. Beh, tanto facevano prima a farlo subito. Se dovevano farlo, ideologia, cristianesimo democratico, coalizione, il trifoglio, uno di quei partiti veramente dimenticati. Era stato fatto da Cossiga, veramente. Marzo 99, cominciano gli attacchi della NATO in Jugoslavia senza permesso dell'ONU e non votato da tutti gli stati appartenenti alla NATO. Il governo approva la missione umanitaria Arcobaleno a favore dei profughi kosovari. La gestione della missione provocherà polemiche e iniziative giudiziarie. Tutt'oggi ci sono discordanze tra le classi politiche sulle questioni dell'utilizzo dell'uranio impoverito nel bombardamento. Vabbè, non c'è una certezza assoluta. Le prove ci sono e non ci sono. Aprile 99, il referendum per l'abolizione della quota proporzionale non raggiunge il quorum. Tanto, ciao Cohen, non potevi perderti Abdullah, ma certo che no, è proprio lui, il leggendario Abdullah. Intanto, vediamo un po', appunto, era Abdullah Öcalan, se siete curiosi, leader conosciuto anche come Apo. Vabbè, ancora vivo, quindi comunque con cittadinanza turca, fondatore del Partito dei Lavoratori del Kurdistan e attuatore del confederalismo democratico. Vabbè, comunque sia, ci sono un po' di polemiche su di lui, ma vabbè, ovviamente essendo un personaggio illustre di quell'epoca e non amato da tutti, ovviamente. Allora, quindi hanno abolito, cioè l'abolizione a quota proporzionale non ha raggiunto il quorum alle elezioni, al referendum. Andiamo a maggio 99 con sempre il governo D'Alema 1, Romano Prodi, divenuto nel frattempo Presidente della Commissione Unione Europea, ottiene la fiducia del Parlamento Europeo. 13 maggio, Ministro del Tesoro Carlo Azeglio Ciampi viene eletto Presidente della Repubblica alla prima votazione. Il Ministro per le Riforme Istituzionali Giuliano Amato, indipendente, viene nominato ministro del tesoro al suo posto. Sì, perché Carlo Azeglio Ciampi è diventato presidente della Repubblica, giustamente. Il primo tentativo, infatti, Ciampi l'abbiamo già visto, nato a Livorno nel 1920, morto a Roma nel 2016, politico, economista e banchiere italiano, decimo presidente della Repubblica italiana dal 99 al 2006. È stato anche presidente del Consiglio dei Ministri dal 93 al 94, ministro del tesoro dal 98 al 99, fino a che non è diventato presidente della Repubblica. Va bene. Il Premier D'Alema presenta le dimissioni di cortesia del governo al neo Presidente della Repubblica Ciampi, che come da prassi le respinge. È una prassi, eh. Attenzione, 20 maggio torna il terrorismo delle Brigate Rosse. Viene ucciso a Roma Massimo D'Antona. Mannaggia, una cosa che non volevo sentire era il ritorno delle Brigate Rosse, ovvio, assolutamente. E vediamo, giugno, elezioni amministrative ed europee. Forza Italia torna a essere il primo partito col 25,2% dei voti. Buon risultato per la lista Bonino-Pannella e dei Democratici. Calo dei Democratici di sinistra. Antonio Maccanico, dei Democratici, viene nominato ministro per le riforme costituzionali. Nei ballottaggi delle amministrative a Bologna vince a sorpresa il candidato del Polo, Giorgio Guazzaloca. Eh sì, a volte a Bologna ha vinto la destra, sì, è successo. E forse è successo anche altre volte, mi sembra. 25 luglio del 99, i Cristiani Democratici Uniti e l'Unione per la Repubblica lasciano la maggioranza. Si dimette il sottosegretario Teresio Delfino, mentre il ministro Gian Guido Folloni lascia il CDU, cioè Cristiani Democratici Uniti, e rimane nel governo. 25 agosto del 99 torna in Italia Silvia Barandini, condannata per associazione sovversiva. Okay. 11 ottobre 99 la commissione stragi rende pubblico il dossier MitroKin. Andiamo a vedere cos'è. Un ex archivista del KGB, si fa riferimento al corposo archivio riguardante le attività illegali dei servizi sovietici segreti in Italia. Questa sarebbe una lettura interessante, in effetti, non da parlarne qua. C'è anche il caso Moro, vedo che parlano perfino del caso Moro. Cose molto interessanti. E si parla di un punto... Vabbè, no, non andiamo a vederci queste cose, esula dal nostro argomento. 18 dicembre 1999, Massimo D'Alema sale al Quirinale e rassegna le dimissioni. Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi assegna le dimissioni a firma D'Alema, l'incarico formale un nuovo governo. Gli ha detto, vale, ti dimetti ma ti ritorni tu. 22 dicembre 1999, D'Alema e il suo nuovo governo giurano a Quirinale, termina quindi il governo D'Alema 1. E cosa è successo? Niente, è successo che appunto abbiamo finito oggi col governo Prodi 1, governo D'Alema 1, la prossima volta vedremo il governo D'Alema 2, che è di 99-2000, e per ora ci siamo a posto, per ora siamo a posto così. Quindi vi ringrazio, buon proseguimento di giornata dell'Easy Podcast, vi invitiamo fortemente domani sera a essere presenti, perché intervisteremo una cantante italiana e sarà una bellissima esperienza anche per noi, per intervistare una persona nel mondo della musica, sarà veramente emozionante. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata dall'Easy Podcast. Ciao!